Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Essa si alzò e si mise a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria, io prendo questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione. Degnati di avere misericordia di me e di lei, e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero insieme: «Amen, amen». Poi dormirono per tutta la notte. Ma Raguele si alzò, chiamò i servi e andò con loro a scavare una fossa. Diceva: «Vado avanti?»
Sì, sì.
«Infatti, casomai sia morto, non dobbiamo diventare oggetto di scherno e di ribrezzo». Quando ebbero terminato di scavare la tomba, mandarono avanti la serva, accesero la lampada e aprirono la porta. Essa entrò e li trovò che dormivano insieme, immersi in un sonno profondo. La serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Benedissero allora il Dio del cielo: «Tu sei benedetto, Dio, con ogni pura benedizione. Ti benedicano per tutti i secoli. Tu sei benedetto perché mi hai rallegrato e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza, e fai giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia». Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.
Ecco, allora conosciamo un po' il racconto, che cosa è avvenuto. È avvenuto questo, che la notte delle nozze, dopo che Sara per sette volte detto, è rimasta vedova, è racconto ricco di teologia, una narrazione splendida. Sette volte rimane vedova, per cui l'ottava notte ecco che suo padre Raguele con i servi, in qualche modo sfiduciati, avevano già, cioè, con ironia, no? Avevano già preparato la fossa, dicendo: «Mi sa che anche questa volta le cose non andranno per il verso giusto». In realtà non avviene così. In realtà, appunto, c'è un sonno profondo, hanno consumato quel pesce che con i suoi vapori aveva allontanato il male, ed ecco che tutto si ricompone, tutto termina con una grande benedizione. E quindi l'odore del pesce ha respinto il demonio. Demonio per gli uomini è spirito di morte, per le donne è spirito di non fecondità. Tutto ciò che minaccia la vita e impedisce sani e gratificanti rapporti tra gli esseri umani non ha potere ultimo su di noi. Ecco, è questo quello che rimane in modo impressionante dentro di noi. Tutto ciò che impedisce, e guardate che la nostra vita religiosa è una vita che ha nei rapporti umani la sua quintessenza. Io mi accorgo sempre più, ma anche voi, che tutto passa attraverso le relazioni umane. Se anche avessimo una fede specchiata, una teologia robusta, quando anche fossimo delle persone dalla intelligenza straordinaria, se il nostro contatto umano, se non c'è calore umano, se non c'è empatia, capacità di entrare nel cuore degli altri, veramente non riusciremo tutti gli altri carismi, sciuperemo tutti gli altri carismi. Questa cura dei rapporti umani. Sapete che i rapporti umani possono essere sempre aggiustati, certamente preparati dalla preghiera, aggiustati dalla nostra fede. Vedremo poi nel pomeriggio anche il grande tema della fiducia. La preghiera che abbiamo ascoltato, molto bella, benedire Dio, anche qui i tre passaggi della preghiera che possiamo fare nostri, benedire, quando ci confessiamo sempre, benediciamo il Signore per il suo dono che è all'origine di tutto, ricordare nel senso della gratitudine per le cose belle e ricordare nel senso anche del chiedere misericordia per il nostro errare, lontano da Dio. E poi supplicare, intercedere perché siamo sicuri che Dio non è distratto. Ecco quindi questa preghiera molto bella, la cui struttura è legata a questi tre verbi: benedire, ricordare, supplicare.
Scusa, nell'immagine cosa sta facendo l'angelo?
Qui sta, qui vedi che ha il pesce, questa è un'altra opera, ci sono Lucia e Sara.
No, l'angelo sta uccidendo il pesce.
Sì, per togliere il fiele, okay. E per con questo poi creare una sorta di braciere con il fumo di queste interiora che vengono bruciate. Ecco che il demonio Asmodeo se ne andrà. Ecco quindi dicevamo prima l'ironia drammatica con la tomba scavata di notte. E la preghiera anche di Raguele, la seconda preghiera, abbiamo visto Raguele è il suocero di Tobia, il padre di Sara, quindi la preghiera è doppia, c'è la preghiera dei due sposi, poi quando la riprenderete nella meditazione le potrete gustare profondamente entrambe le preghiere, quella dei due sposi che è appunto ricordare, supplicare e dicevamo prima benedire, e la preghiera di Raguele che è misericordia per il presente, gioia per il futuro e poi anche questa profezia, la tomba. Interessante anche la simbolica pasquale, l'ottavo giorno, sette mariti sono morti, l'ottavo, il giorno della Pasqua, l'ottavo marito, cioè Tobia invece, porterà a compimento quello che non era stato potuto realizzare, precedentemente. Quindi la profezia è l'ottavo giorno, l'ottavo marito ed anche è la tomba vuota, quella fossa scavata inutilmente da Raguele e dai suoi servi. Il cantico di Tobia è un'autentica catechesi sul mistero di Dio. Ecco, voi sapete, a me fa sempre bene ricordare questa struttura della fede, sorelle. Quando noi parliamo della fede, noi teniamo presente una sorta di emissi a due fuochi, il lato oggettivo e il lato soggettivo. Il lato oggettivo è la rivelazione, ed è appunto l'iniziativa di Dio che si comunica e in Gesù esprime la sua pienezza. Tutto questo comporta la fede che accoglie. Quando si parla di fede, normalmente si usa un termine unico e si sottolinea soprattutto l'aspetto soggettivo. Io credo, io do credito. A volte la fede viene anche accompagnata da una sorta di sospensione della ragione, se credo in qualche modo rinuncio a pensare, non è così. Ecco invece la figura complessiva della fede. Allora quando parliamo di fede, quando riflettiamo sulla nostra fede, teniamo sempre presente la figura complessiva della fede che è soggetto oggettiva. C'è l'atto oggettivo, la rivelazione, tutta la storia della salvezza che si coagula in Gesù Cristo e che poi prosegue nel mistero della Chiesa, quindi l'atto oggettivo e la dimensione soggettiva. Io mi approprio, io accolgo, io lascio accadere, io confido, io ho fiducia, io ho buone ragioni per dare credito. Ecco allora, mi pare importante questo, no? Il mistero di Dio e della sua misericordia. Allora che entrare nel libro di Tobia vuol dire guardare come agisce Dio, guardare qual è la storia della salvezza di questi personaggi come storia in cui Dio è colui che offre la sua presenza, la sua salvezza e dall'altro lato il modo di corrispondere. Il modo di corrispondere. La fede implica certamente anche il tratto soggettivo, personale, l'atto antropologico, potremmo dire l'atto teologico e l'atto antropologico. Ma la fede, la figura complessiva e sintetica della fede, li abbraccia tutti e due. A volte con i nostri giovani, quando si parla di fede, si ha la percezione che loro accentuino in modo anche unilaterale l'aspetto soggettivo. Io credo, e poi dopo con tutti i dibattiti, ma allora se credo rinuncio a pensare, se rinuncio a pensare mi pongo il problema della scienza e poi mi pongo il problema del senso, tutte cose legittime, giuste, ma che sono sbilanciate, sono in qualche modo eccessivamente proiettate sul tratto antropologico della fede, mentre la fede è appunto questo insieme. Quindi Dio dispone il bene, quando e come non lo sappiamo. Ecco la storia della salvezza come storia di un mistero di salvezza. Dio salva, i tempi e i modi li rilasciamo, non sta a noi stabilire i tempi e i modi, del resto la nostra vita è ricca di esperienze che ci hanno sorpreso, Credente che soffre, vive con paziente l'esistenza, sa che Dio dà senso anche all'esistenza sofferente, quindi Dio non si sottrae. Altri tempi, altri modi, ma non si sottrae. Ecco il libro di Tobia, ci avviciniamo alla parte conclusiva, poi vediamo le applicazioni spirituali e morali, insegna fare il bene, credere alla parola. Tobi crede, uno starte tutto, la parte iniziale noi non l'abbiamo vista, ma c'è fortissimo anche il rapporto teso tra Tobi e sua moglie. Credere, la quale lo rimprovera, il tuo Dio che in qualche modo si sente ascoltato, guarda che cosa ha permesso, ricorda un po' Giove. Ubbidire alla sua legge. E vivere, ecco qua, vivere di preghiera, di elemosina e di digiuno. La preghiera è rapporto con Dio, l'elemosina è rapporto con gli altri, il digiuno è rapporto con se stessi. Ecco ancora il segreto del re, questo termine molto bello, è il mistero di Dio. Il mistero di Dio. Saper restare nel mistero di Dio, vedere la vita dal punto di vista dell'Eterno, affrontare i nostri giorni cercando di trovare nell'intero arco della storia della salvezza le luci che illuminano i fatti. Pensiamo dagli inizi fino al compimento. La storia della salvezza come storia che abbraccia tutta la mia vita, quando sono stato liberato, quando mi hanno messo a fianco persone che mi hanno aiutato a giudicare la mia vita, tutta la mia vita è illuminata a rendere tutta la nostra vita. L'incontro con il divino avviene attraverso mediazione e ringraziamo anche il Signore, sorelle, ringraziamo per le mediazioni. E in questi giorni in cui anche un po' di ritiro, proviamo ad esempio a, non ne ricordiamo più chi erano stati i nostri catechisti, tutti quelli che ci hanno fatto del bene, magari non ricordiamo più neanche i nostri nomi, quanta dolcezza. Ecco, recuperiamo in questi giorni la forza, la bellezza, la gratitudine per le mediazioni. Tutte le persone buone che ci hanno aiutato nella fede a conseguire una vita piena e intensa. Ecco ancora, l'esperienza di Dio è già una prova in sé. Il libro di Tobia è anche un libro in cui non vengono taciute le tentazioni appunto, di trovare alternative a Dio, comunque di costruire una vita parallela. Una vita parallela, sì, la fede, però poi ci sono cose che sfuggono. In realtà nulla sfugge al mistero di Dio. Il libro di Tobia è riflesso e riflessione di una storia di salvezza. Tobia chiamato a continuare autonomamente il corso della vita, poi Tobia verrà verrà, una volta in qualche modo vedrà congedare l'Arcangelo Raffaele e la sua vita continuerà. Ecco, dopo lo riprenderete voi il libro, di Tobia se lo desidererete. Adesso invece vediamo di concludere con una ricca serie di applicazioni spirituali, cercato di precisarle in modo tale da aiutare davvero questi nostri giorni ad essere illuminati. Di fronte ai nonni, ci portiamo un attimo alla pagina 18. Di fronte ai nonni della vita. Cosa fare innanzitutto, sorelle? La cosa importante è dare un nome. A volte di fronte ai problemi della vita preferiamo non pensarci, scuoterci di dosso. È difficile soffermarsi sugli aspetti oscuri della nostra vita e dire no, io adesso voglio capire, voglio dare un nome, voglio inserirli in un quadro il più possibile, illuminante. Ecco il discernimento. Ecco, carissime, è importante questo, dare un nome ai nodi della vita. Evitare che siano così informi da sgusciare da tutte le parti da non poterli afferrare. Noi cristiani dovremmo essere davvero grati al fatto che nella nostra fede è previsto anche l'accusa del peccato. Cercare di dare un nome, altrimenti tutto si annacqua in condizionamenti, ma sì, è la mia, il mio carattere, la società di oggi, sono le mode culturali, è detto, cioè l'insieme dei costumi di oggi che va in questa direzione, cioè tutto diventa un annacquamento che non porta da nessuna parte. Ecco, allora di fronte ai nodi, io la prima cosa che devo fare è cercare di dare il nome il più possibile preciso, identificare. Capire poi, capire come si sono formati, quali sono le cause, i condizionamenti, magari è un momento in cui c'è un po' di depressione nella vita, perché? Da dove viene? Che cosa l'ha provocata? Sono agitato, in affanno, da dove scaturisce tutto questo? Ecco, dare nome e risalire alle cause. E poi individuare vie di soluzione, non abbandonando la preghiera. A volte quando siamo così immersi ci viene quasi da ritenere che la preghiera sia una fuga. Ecco, Tobia e Maria che scioglie i nodi, a cui Tobia appunto fa riferimento, la meditazione fa riferimento, ci ricorda proprio questo, portare nella preghiera il nodo a cui ho dato il più possibile precisamente il nome e di cui ho cercato di recuperarne le cause. Tobia ci istruisce su come vivere da credenti le situazioni o le forme pratiche della vita quando si fanno difficili. Un viaggio non è una cosa da poco, un matrimonio non è una cosa da poco, un matrimonio con una persona che ha alle spalle situazioni difficilissime non è una cosa da poco. Ecco, il libro di Tobia ci ricorda un termine che a me piace molto, le forme pratiche della vita. Sono tantissime, ogni giorno noi viviamo tante forme pratiche della vita. Come vivere? I momenti della preghiera, ma anche i momenti della vita più rilassati, per esempio, una cosa che non dobbiamo farci rubare è il momento del pranzo, il momento in cui siamo insieme, il momento della comunicazione libera. Ecco, veramente Tobia ci istruisce a non lasciare passare le forme pratiche della vita considerandole, lo sommato, magari poi influenti, secondarie, superflue. Ecco, varrebbe la pena invece, noi a volte chiediamo al Signore che dia giorni alla nostra vita, chiediamo che dia vita ai nostri giorni, che dia intensità, colore, sapore, gusto, un po' anche di di gioia, di io mezzogiorno vado sempre a mangiare qui alla casa del Sacro Cuore con faccio un po' il birichino, no? Dare vita, dare vita. Le forme pratiche della vita non sono delle parentesi innocue, ma sono la vita. Certo, poi ci sono momenti più intensi, ci sono momenti più qualificati. Come non smarrire il senso della vita? Ecco la perseveranza nella fede. Il libro biblico di Tobia, Maria che scioglie i nodi, ci ricordano che i nodi non sono un attentato alla fede, ma sono la via attraverso cui la fede è chiamata a passare, sono i problemi con cui dobbiamo misurarci. Anche voi conoscete tante famiglie, trovate quante situazioni problematiche. Poi come restare saldi? Le risposte serie a questioni serie non si improvvisano. Il nostro poter pregare in modo pacato ogni giorno ci consente proprio di avere una saggezza che ci consente di non improvvisare le risposte, di non dare risposte a situazioni difficili che siano risposte troppo scontate, ovvie. La gente a noi non chiede l'ovvietà, chiede uno sguardo di fede, non chiede una parola alla pace, aggiornata, chiede una parola più forte. Come vivere nella concretezza, che nella certezza, scusate, che in Dio ci sono la soluzione e la vita? Ecco, pensiamoci su un po'. Questa prima conclusione. Esperienze da abitare, non da scrollarsi di dosso, non da farsi sommergere da esse, da abitare. Uno che abita i suoi giorni. Ecco, mi raccomando, le forme pratiche della vita. Certo c'è una graduatoria, no? C'è una graduatoria, ovviamente. Però non banalizziamo, non consideriamo certe esperienze quotidiane come ininfluenti, La vita di comunità non ci sono cose ininfluenti. Se le svuotiamo magari non diventano. Seconda conclusione, il coraggio di viaggiare tra l'omologazione e la temeralità. Tra l'adattarsi passivamente rassegnati e dall'altro lato l'atteggiamento invece temerario, garibaldino, chi in qualche modo si ritiene superiore alle difficoltà. Non accettare di omologarsi, viene in mente, va bene, lo sappiamo che va bene, era un po' la tentazione del pensiero unico, oggi si parlerebbe appunto con questo linguaggio, il pensiero unico. Quello che un filosofo contemporaneo, ma nel secolo scorso per il vero, chiamava la dittatura del sì. Si fa così, si pensa così, ci si veste così, si trascorre così il tempo libero, si vive così la vita familiare. È la dittatura del sì, dove non sai bene chi comandi, appunto, è una dittatura impersonale ma molto forte. Ecco, il pensiero unico. Ecco, noi siamo... La vita religiosa ci consente di viaggiare nella vita evitando i due scopi, la omologazione, va bene, pensiero unico, tutti ragionano allo stesso modo, sia nel proprio ethos che in esilio, in fondo padre di Tobia Tobi veniva ricoverato dalla moglie, la quale era espressione del pensiero unico, no? Ecco, il tuo Dio, guarda qui come sei ridotto, guarda la nostra famiglia come si è inabissata. E poi coraggio, addestrarsi al coraggio. Il coraggio, vediamo un po' tutti dalla cultura delle Manzoni, il coraggio uno non se lo può dare, non è proprio così, è un coraggio se lo può dare. Uno può essere mite di suo, deve decidere di essere mite. Uno può essere persona accomodante, ma devo decidere. Ecco il momento della decisione, il coraggio di essere se stessi dentro i valori anche quando ovviamente sono messi alla prova. Difendere la propria indipendenza. La nostra fede molte volte viene in qualche modo aggredita appunto dal pensiero unico, dalla cultura pubblica. E invece difendiamo la indipendenza della nostra fede, il suo radicarsi sulla parola e sulla tradizione della viva della Chiesa, e non il suo essere in qualche modo aggiornata alle ultime mode culturali. Certamente indipendenza non vuol dire arroccarsi, non vuol dire sottrarsi, non vuol dire rinunciare, ma certamente non vuol dire appunto omologazione. Partire per il viaggio della vita, qui c'è un testo anche bello, lo leggiamo a pagina 20 e ci avviciniamo alla pagina finale. Secondo capoverso di pagina 20, ogni credente deve partire per il viaggio della vita, che prevede di essere strappati alla propria famiglia. Quanti cambiamenti abbiamo fatto nella nostra vita, da una casa del giorno a un'altra, per me da una parrocchia, un seminario, quanti cambiamenti, il viaggio della vita, strappati in qualche modo da qualche contesto in cui avevamo costruito la nostra identità. E essere strappati vuol dire non essere, per qualche tempo, non essere nessuno. Alla propria terra, alla propria gente, per obbedire non più soltanto a leggi di sangue, nazionalità e interessi economici, ma a Dio, ai suoi spazi e alle sue esigenze. Per concludere, il viaggio di ogni credente viene custodito da Dio, che ne garantisce la riuscita finale. Dov'è? Seppure secondo tempi e modi propri, offrendo se stesso come guida nascosta, rappresentata in Tobia dall'angelo Raffaele, e Dio ci accompagna. Quindi disposti a ripartire. Avete 60 anni di vita religiosa, 50, 25, occorre ripartire. Magari in situazioni più protette, perché l'età avanza. Ecco, però, evitare l'adattamento all'assegnato, no, riparto, rimetto in gioco la mia vita religiosa, rilancio la mia vita religiosa in un contesto nuovo. Giustizia e misericordia è l'ultima, Dio e dell'uomo. Nell'Antico Testamento la giustizia di Dio diceva che Dio non solo tutela i suoi, ma ama e dona gratuitamente. Da salvezza si rivela giusto, trascende la contabilità di meriti e demeriti. Ecco quindi la giustizia di Dio, confidare nella giustizia di Dio. Qualche volta nella incertezza il mistero di Dio è oscuro, i nodi sembrano superiori alle nostre spalle, la solitudine insopportabile. Ecco la giustizia di Dio, non deludere. Gesù parla della giustizia di Dio annunciando il regno dei cieli. Ecco, noi sappiamo, magari poi lo accenno durante l'Eucaristia, che cosa intendiamo per regno dei cieli. Le grandi dimensioni, ne parleremo nell'Eucaristia, che appunto inizia nella pagina del Vangelo con la categoria del regno dei cieli, la conclusione, il Vangelo è la conclusione del discorso delle Beatitudini, e c'è appunto questa, ne parleremo dopo, è il regno dei cieli, questa bellissima e ricchissima immagine. Paolo dice che la giustizia discende dal cielo, trasforma l'umanità. Ecco, la giustizia non è una tabella che sta davanti a noi, ma è un principio dinamico che si trasforma. Entrare nella fede vuol dire entrare nel giusto rapporto con Dio. Il giusto rapporto con Dio, che ha nella misericordia la sua attenzione ai nodi della vita, una forza particolare. Dio ci giustifica assicurandoci la salvezza mediante la fede. Dio ci fa giusti, ci pone in un giusto rapporto con il mondo e la vita. E concludiamo appunto: avere fede, trattare Dio come colui che è fedele, non colui che può dimenticarsi, ma colui che è fedele. E avere fede è appunto il modo per diventare giusti. Ecco, sorelle, nella parte conclusiva mi è caro proprio a ricordare questi tre grandi passaggi: esperienze da abitare, non scrollarsi di dosso troppo presto e precipitosamente i nodi della vita, abitarli, tanto non ne sapendo, essere prudenti, la prudenza come capacità di camminare dentro la nostra cultura senza omologarci e la nostra distanza da essa senza assumere atteggiamenti che irritano, che in qualche modo ci isolano. Il cristiano non può isolarsi dall'ethos in cui è immerso, dalla cultura in cui è immerso. Ecco, è un bel equilibrio tra l'omologazione, la dittatura del sì e in fondo la dittatura dell'io, se vuole essere. La dittatura del si pensa, si fa così e io, no, io non sono. Non sono uno che si lascia condizionare. È come una via veramente di grande sapienza. È il viaggio della vita. E da ultimo, la giustizia e la misericordia. Entrare nel giusto rapporto con Dio non vuol dire essere persone che abitano alla misericordia, a un cuore buono e mite. Ecco, torniamo un attimino in silenzio indietro, poi ci sguardo d'insieme, eccolo qua, uno sguardo d'insieme, siamo 1700, per vedere allora, ecco, abitare i nodi della vita, alla presenza di Maria, Immacolata, Assunta, Tempio dello Spirito, dimora dello Spirito, lei che è piena di grazia. E abitare appunto i nodi della vita lasciandoci istruire dalle scritture, lasciandoci istruire dalla parola attestata, condensata nelle scritture, ed anche abitare la vita con buoni amici, con buoni amici. Ecco, un attimo di silenzio, poi ci congediamo.